l'ha totalmente metà ha avuto per noi, l'ha avuto lui per noi, perché noi abbiamo cominciato a esistere, però la nostra esistenza è voluta da Dio. Guardate, anche nei momenti di sconforto, anche nei momenti di accasciamento, anche nei momenti in cui le cose non vanno bene come vorremmo, vanno male, eccetera, pensiamo sempre che siamo amati da Dio, che siamo stati voluti da Dio. La nostra anima ce l'ha creata Lui. È Lui che ha voluto che nostro papà e nostra mamma fossero fecondi e ci mettessero al mondo, perché se Lui non volevano, potevano fare tutto quello che volevano, ma noi non saremmo nati. Noi siamo qua per volontà di Dio, perché Dio ci ha amati da tutta l'eternità. Io credo che sia il pensiero più consolante di tutta la nostra esistenza, perché guai ne passiamo tutti, va bene? Momenti neri ne passiamo tutti. Il dolore fa sempre, bussa sempre la nostra casa, il nostro, o per una cosa, o per l'altra, o per la salute, quello che succede ai nostri cari, eccetera. C'è sempre da soffrire, sempre. Però pensiamo che siamo qua di passaggio, che la nostra sofferenza non è eterna. Noi ci aspettiamo il paradiso. Sapete cos'è il paradiso? È la visione eterna di Dio. Dio è il nostro bene supremo. Quando noi pensiamo alle cose più belle, più belle che possiamo immaginare, pensiamo a Dio. Dio ha in sé tutto quello che è più bello del mondo, di quello che noi possiamo pensare. Ha la bellezza, Dio è bellissimo. Ha la bontà infinita. Perché anche se noi lo offendiamo, se noi facciamo qualche peccato, abbiamo la confessione, l'ha inventata Lui, sapete la confessione? L'ha inventata proprio Gesù, perché i preti non si sa, intanto non esistevano neanche i preti, per modo di dire, come li abbiamo noi adesso. Ma poi un uomo si sarebbe immaginato di poter perdonare anche i peccati che non erano, anche le offese. È già difficile perdonare le offese che ha fatto a noi, ma è così. Ma l'ha inventata proprio Gesù la confessione. Ed è il sacramento, diciamo, chiave per tutti gli altri sacramenti. Perché io posso fare la confessione, la comunione solo se sono in grazia di Dio. Ma se per disgrazia ho fatto un peccato mortale, io non posso fare la comunione. Sarebbe un sacrilegio. Cercate di farglielo capire anche agli altri, perché adesso c'è un po' di moda di andare a fare la comunione tutti in fila, e io mi domando, cioè Signore, dove si sono? Sono tutti in grazia di Dio quelle persone che fanno la comunione? Sapete che non si può andare a fare la comunione con un peccato mortale. E cos'è il peccato mortale? È un'offesa fatta a Dio in materia grave, con piena avvertenza e deliberato consenso. Questo è il catechismo, vero che l'avete? Ve lo ricordate il catechismo? Cosa vuol dire piena avvertenza? Che io nella mia testa dici, so che questo è male, so che questo è peccato mortale, però lo faccio lo stesso a dispetto di Dio e della Madonna dei Santi. Questo è il peccato mortale, sapete? Perché se uno per accidente, supponiamo uno le scappa una bestemmia, la bestemmia è peccato mortale, la bestemmia, ma le scappa, non l'ha voluta, non l'ha pensata, va a confessarsi dopo, però no, non è grave come uno che veramente conosce Dio, veramente sa chi è Dio, veramente sa che cosa abbia ricevuto dal Signore e lo bestemmia a dispetto di Dio, della Madonna e dei Santi, allora sì che è peccato mortale. Però mi direte, è uno che bestemmia perché gli scappa dalla bocca, ecco, là è il Signore che giudica, però bisogna andare a vedere il perché e come ha cominciato a bestemmiare questa persona. Perché può darsi benissimo che gli sia scappata dalla bocca e che non avesse nessuna intenzione di bestemmiare, e quello non è neanche peccato mortale, andrà a confessarsi lo stesso, ma non è. Se invece uno lo fa proprio per dispetto, perché non vuole saperne di Dio, perché se ne infischia di Dio e della Madonna e dei Santi, quello, eccolo, ma quello sì, quello è peccato mortale. Perché per fare un peccato mortale ci devono essere, vi ricordate, tre cose. La materia grave, e la bestemmia è sempre materia grave. Piena avvertenza, cioè io so benissimo che adesso sto facendo un peccato mortale, ma lo vuoi. E deliberato consenso, non c'è nessuno che me lo impedisca, ma io lo voglio fare a dispetto di Dio, della Madonna, dice, allora sì, è peccato mortale, allora è grave. Ma uno che le scappa, per esempio, una bestemmia, cosa dice, oh cavata, cosa ho detto, non dovevo dirlo, eccetera, non ha fatto peccato mortale, anche se è meglio che vada a confessarsi sempre per sicurezza. Perché, Signore, vedete, perché l'ha inventato lui, il sacramento della confessione? Adesso siamo in periodo pasquale, diciamo, ci prepariamo alla Pasqua, no? Anche se siamo un po' lontani ancora, non so quante settimane ci...
23 giorni,
24. 23, dunque è abbastanza vicini. Noi non ci vediamo prima di Pasqua. Perciò. Allora, come ci prepariamo alla Pasqua? La Pasqua è la risurrezione di Gesù, no? Però prima di risorgere, voleva dire che era morto. E come è morto Gesù? In un modo atroce, sapete? In un modo atroce. Lui, figlio di Dio, padrone della vita, è quello che ci ha inventato, perché ci ha creato Dio, e prima Adamo ed Eva sono stati creati da Dio direttamente. Ogni bambino che nasce, l'anima la crea Dio. Ci possono mettere tutto quello che vogliono i genitori, mettono la parte della carne, ma se Dio non crea l'anima del bambino che vuol far nascere, il bambino non nasce. Dunque Dio è il nostro creatore, e come mai si è ridotto a questo? Come mai si è ridotto prima di tutto a farsi uomo? Ed ha voluto fare tutta la trafila che facciamo noi, solo che noi, quei 9 mesi che siamo nel seno della nostra mamma, siamo stati nel seno della nostra mamma, non ci siamo resi conto, perché non avevamo il ben dell'intelletto noi. L'avremmo cominciato a 4, 5, 6 anni il bene dell'intelletto di capire qualcosa, no? Ma Dio no. Gesù era Dio, era uomo, ma era Dio. E lui ha vissuto tutti i 9 mesi nel seno di sua madre, coscientemente, dirigeva tutto il mondo, sosteneva tutto il mondo, sapeva tutto quello che avveniva in tutto il mondo, giudicava tu, eppure si è annichilito, lo dice bene la Sacra Scrittura, si è annichilito fino al punto di farsi un bambino qualunque, figlio del padre, perché non ha figlio, non ha padre umano. Giuseppe era il suo custode, diciamo, no? Il suo protettore, il padre putativo, cioè creduto da tutti che fosse papà, ma non era il papà davvero di Gesù. Gesù è stato, la Madonna è stata messa incinta dallo Spirito Santo. Ci pensate questo qualche volta? Guardate che religione che abbiamo noi, non c'è nessuno al mondo che ha una religione così bella. Tutte le altre religioni sono schifezze. Noi abbiamo una dignità grandissima, facciamo parte di una famiglia che è meravigliosa, è voluta direttamente da Dio. Voi mi direte, ma chi gliel'ha fatto fare? Un Dio perfetto, un Dio felice, un Dio che è immutabile, un Dio che è eterno, un Dio che è onnipotente, chi gliel'ha fatto fare di fare tutta questa trafila umana? Sapete chi? L'amore. Deus caritas est, Dio è amore. Dio ci ha amati al punto da voler incarnarsi e essere come noi per redimerci e farci aprire le porte del paradiso. Perché le porte del paradiso erano chiuse ermeticamente con la disobbedienza di Adamo ed Eva. Non c'era nessuno più che ci faceva andare in paradiso, sapete? Nessuno più. La quasi totalità era destinata all'inferno, perché chi è che viveva senza fare un peccato mortale allora, che non c'era neanche la grazia dei sacramenti? E senza il sacramento della confessione, chi è che poteva apparire, andare alla presenza di Dio, essere giudicato? Bastava un peccato mortale e si era dannati per sempre. Questa era la nostra condizione, capite voi? Questa. Ora, ci saranno delle rarissime persone che nella vita non fanno mai un peccato mortale, ma la maggior parte commette qualche peccato mortale in tutta la vita. Beh, sarebbe stata destinata all'inferno. Non c'era altro da fare, all'inferno. Invece che cosa? La bontà infinita di Dio. Dio ha tanto amato l'uomo da prendere la sua natura umana nel seno di Maria Santissima, senza intervento di uomo, senza, perché Maria Santissima l'ha concepito per opera dello Spirito Santo, perché Gesù è figlio di Dio, non è figlio di Giuseppe, non è figlio di nessuno. Però siccome ha voluto incarnarsi, ha avuto bisogno di una donna. E l'aveva creata e l'aveva esentata dal peccato originale. Che lei lo sapesse o non lo sapesse, penso che non lo sapesse neanche lei, di avere questa grande grazia. Perché quando l'angelo le parla così, lei rimane attonita, dice: ma come mai? Come mai? Non lo capisce. Allora l'angelo glielo spiega: quello che nascerà da te è figlio di Dio, perché tu non è figlio di nessun uomo, è figlio di Dio, pensate. Ha voluto Dio perfetto, Dio infinitamente beato, Dio che ha creato lui è il paradiso, perché il paradiso cos'è? Dove c'è Dio? Ha voluto lui venire in questo mondo e adattarsi alla nostra vita, non solo, ma morire come è morto. Voi pensate un Dio che accetta la morte così? Perché quando sono venuti tutti i soldati, no, per prenderlo, e lui ha detto: chi volete, no? Dice: Gesù di Nazareth, no? Le hanno risposto i soldati: sono io. Sono stramazzati tutti per terra. Ma perché Gesù di fatto dice: ma cosa credete? Avevo legioni e legioni di angeli che li avrebbero annientati tutti. Si è dato lui volontariamente alla morte. E per amore di chi? Per amore di ciascuno di noi. Lei può dire: per amore mio, io dico: per amore mio, per amore per ciascuno di noi. Anche fossimo stati da soli, lui avrebbe fatto questo. Guardate che è grande. Guardate come ci ha amato il Signore. E non una morte naturale come facciamo noi, che ci viene un colpo apoplettico, una malattia, un accidente, un'operazione. Guardate che morte ha accettato. Che dolorosissima morte. Perché la morte sua è stata più che dolorosa, sapete? Più che dolorosa. È stata atroce. Anche perché, vedete, c'è questa verità che i medici lo dicono. Chi ha più... Buongiorno.
Buongiorno.
Chi ha più conoscenza? Chi ha più intelligenza? Chi capisce di più le cose? Soffre anche di più? Soffre anche di più. L'ignorante, quello che non sa, che non capisce, così soffre meno. ha meno sensibilità. Invece uno più che sa e più soffre. Pensate Gesù, che sapeva tutto, che era Dio. Che cosa non ha sofferto? A che cosa si è andato incontro? Adesso siamo in Quaresima, non è vero? Stiamo proprio preparandosi alla Settimana Santa. Settimana Santa, la chiamiamo appunto Settimana Santa perché ricordiamo tutto quello che Gesù ha sofferto per noi, per ciascuno di noi, anche fossimo stati uno solo. Gesù è morto per me. Ognuno di voi deve dire così: Gesù è morto. Ma pazienza la morte, ma quello che ha sofferto prima di morire. Di vite di Gesù ne forse ne avete visto anche alla televisione, vero? Forse ne avete visto al cinema e così. Ma guardate che la realtà è superiore a quella che noi viviamo. È superiore. Perché dice la Sacra Scrittura, non est in eo sanitas. Non c'era un punto del corpo che non fosse stato colpito. Tutto. Ha voluto redimerci con quella sofferenza, con la croce. Si è redenti con la croce. Ha sofferto tutto quello che ha sofferto, lui innocente, lui che non aveva fatto nessun peccato, anzi, Dio te. Pensate, lui ha voluto subire tutta questa sofferenza perché per noi, per ciascuno di noi davanti al crocifisso deve dire Gesù tu sei morto per me individuale, fossi stata anche sola tu l'avresti fatto per me. Siamo preziosi, sapete noi, tutti gli uomini sono preziosissimi perché costano la sofferenza e la morte di un Dio. Essendo poi lui perfetto, perché era la perfezione degli uomini, era ancora più sensibile di tutti noi. Perché sapete che uno più intelligenza ha e più soffre, perché capisce di più. Uno che ha poca intelligenza soffre meno. La nostra sofferenza dipende anche dal grado di intelligenza che abbiamo. Tu che pensate a Gesù, che intelligenza aveva? L'intelligenza di un Dio poi. Pensate a quello che ha sofferto. In questa Quaresima, pensate a questo. E dite, anch'io soffro, Signore, anch'io, perché io sono sicura che tutti quelli che siete qua avete dei motivi di sofferenza. Non ho ancora incontrato una persona al mondo che non abbia avuto qualche sofferenza. Tutti ne abbiamo. O in una maniera, o nell'altra, o materiale, o fisica, o spirituale. Tutti. Ma che cos'è la mia sofferenza, Signore, al confronto della Tua? E chi è che mi può aiutare in questa sofferenza se non Tu che conosci bene che cos'è il patire? Gli uomini tenteranno anche di consolarvi, tenteranno anche di dire una parola buona, di aiutarci, va bene, bellissima cosa, bellissima, perché una delle opere di misericordia più grande è quella di aiutare chi soffre, però nessuno vi può capire come capisce Gesù, nessuno vi può aiutare come vi può aiutare Gesù. Perché vedete, oltre che capire perché ha patito veramente, ma poi è risorto perché è Dio. Ed è vivo, eternamente vivo, vicino a noi. Basta che noi lo invochiamo. Ci sono parecchie persone che ho sentito che hanno questo intercalare. Oh Gesù aiutami, oh Gesù vero? Voi siete cattolici, tutti qua, perché sennò penso che non sareste neanche qua, ma non importa, anche non foste cattolici, non importa. Gesù vi ama immensamente. Gesù è morto per ciascuno di noi, va bene? Allora, quando siete nel dolore, chiamatelo Gesù. Non andate a cercare conforto a destra, a sinistra. che gli uomini sì, vi possono anche consolare qualche volta, ma mai capire come vi capisce Gesù, ma mai consolare come vi consola Gesù. Andate davanti al crocifisso, dite: Gesù, tu che hai sofferto quello che hai sofferto, moralmente, spiritualmente, fisicamente, perché credete che Gesù non abbia sofferto nel vedersi tradito da uno dei suoi? È una sofferenza che è più grande di quella fisica, la sofferenza morale, è vero o non è vero? Essere tradito da chi era con noi, viveva con noi, mangiava con noi, dormiva con noi, credevamo nostro amico, ci fidavamo di lui, e vederci traditi è una sofferenza grandissima, grandissima. E Gesù, quando dice a Giuda: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo, con che dolore gliel'ha detto e con che affetto. Non gli ha detto disgraziato, non gli ha detto parolacce di niente, ha cercato di toccargli il cuore. Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Guardate che ci vuole tutta, sapete, un tradimento così ci fa rivoltare lo stomaco. Pensate voi ai vostri amici più intimi, perché ne avete tutti di amici, no? O anche dei vostri fratelli, di vostre sorelle, di quelle, che vi tradiscono. È la sofferenza più grande, perché se ci tradisce uno che è nostro nemico, uno che noi conosciamo, non conosciamo, uno che ha interessi magari materiali nel lavoro, nel coso, beh, pazienza, possiamo anche capire che uno così ci tradisce, ma uno che è nostro fratello, uno nostro amico, pensate, ha voluto soffrire anche questo Gesù. In Gesù voi trovate condensate tutte le sofferenze del mondo. Tutte. Lui ha voluto soffrire per noi, per la nostra salvezza. Perché? Perché per aiutarci a cambiare questa nostra sofferenza in una beatitudine eterna. È vero, Gesù, qua io soffro. La sofferenza fisica, la sofferenza morale, magari il tradimento di uno, di un'amica, di un amico, di un fratello, di qualcuno che non ci vuol bene. Come stiamo male quando vediamo qualcuno che non ci vuol bene, anzi ci odia. Non so se voi l'avete provato, io l'ho provato. Si sta proprio male, si sta. È come avere una malattia addosso, una sofferenza. Dice: ma guarda, ma perché deve odiarmi? Ma perché non deve volermi bene che io gli voglio bene? È una grande sofferenza. Ma Gesù ha voluto provare anche quella. E quando si rivolge a Giuda, cercando di toccargli il lato buono del cuore, Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Giuda doveva sapere che Gesù sapeva tutto, perché era Dio. Era stato 3 anni insieme, per Bacco aveva visto miracoli su miracoli, aveva visto risuscitare i morti, guarire i malati, tutto aveva visto. Aveva sentito tutte le prediche di Gesù, le beatitudini e tutto. Come fai, Giuda? Come fai? Eppure, guardate, ci sono delle persone... che nonostante tutto sono fatte così, odiano. Guardate che l'odio non deve stare nei vostri cuori, perché se volete salvarvi l'anima non dovete odiare nessuno. Gesù ha perdonato, ha perdonato e perdona tutte le nostre colpe se noi perdoniamo gli altri, se noi non ci vendichiamo. Guardate che per un cattolico per un credente, per uno che sa che cos'è Cristo e che sa che cos'è la salvezza, non può non perdonare. Deve perdonare. Ma qualcuno mi dice, ma io faccio una fatica, non importa, fai questa fatica, fai. Ma perdonare non vuol dire andare a fare le belle belline alla persona, no, no. È nel cuore che si deve perdonare. Perché Gesù vede nel cuore di ciascuno di noi, vede che cosa abbiamo dentro. Lo possiamo velare agli altri, possiamo ingannare gli altri, possiamo atteggiarci in una maniera o nell'altra, far credere alle altre persone che siamo di fede, ma Gesù no. Gesù non lo si può ingannare. Gesù ci vede nel cuore. Se io non perdono, non, neanche lui mi può perdonare. Neanche lui mi può perdonare. Perché noi dobbiamo perdonare a un essere come noi, limitato come noi, sì, con l'anima immortale, però come noi. Ma Gesù non è come noi. Gesù è Dio. Gesù è Dio. Come facciamo? Se io non perdono a Tizio Caio, a quella persona che mi ha fatto del male, Dio non mi perdona, è per forza, perché lui è Dio e si mette in quella persona. Noi ricordatevi che abbiamo sempre, sempre il dovere di perdonare. Perdonare non vuol dire non fare le belle belline a quella persona, no, no. Non vuol dire neanche cercare di ritornare, per esempio, non so, se era amica, di ritornare all'amicizia di prima, no. Perdonare vuol dire nel cuore non avere più rancore, non avere più desiderio di vendetta, non averla più, cioè perdonare, ecco, questo è perdonare. Vuol dire donare ancora l'amicizia, se occorre, fare finta che non ci abbia neanche offeso, neanche. Se io non mi sento ancora di andare a farle, eravamo amiche, adesso non mi sento più di essere sua amica, va bene, stai alla larga se vuoi anche, va bene, ma nel tuo cuore perdona, nel tuo cuore perdona, perché è necessario, se vogliamo che Dio ci perdoni. E Dio è morto per ottenerci il perdono dal Padre. Ma bastava anche una goccia del suo sangue per ottenerci il perdono del Padre. Ma guardate come ha voluto morire Gesù. Che cosa ha voluto soffrire per amore nostro. E sapete perché? Per poter dire, guarda, non hai nessuna scusa. Nessuna scusa di non poter perdonare, nessuna scusa per chiedere perdono a me. Ti ho amato tanto fino a dare la vita per te, dice Gesù a ciascuno di noi. Pensate che ciascuno di noi costa la vita di un Dio. Io devo dire così, Gesù è morto per me, personalmente. Gesù è morto per ciascuno di voi. Perché? Perché avessimo la vita, ma non la vita mortale, che quella finisce, la vita eterna. Noi siamo un po' distrattoni, sapete, noi, tutti gli uomini, cominciando da me. Quante volte ricordiamo che non siamo qua di passaggio durante la giornata? Facciamo le cose come dovessimo vivere sempre, è vero o non è vero? Questo interesse, questa cosa, questa, come dovessimo vivere in eterno. Ma no, dobbiamo lasciare tutto. Dobbiamo lasciare, siamo qua di passaggio, cari. Noi non sappiamo quanto dura la nostra vita, se dura tanto, se dura poco. A me non interessa. Mi interessa una cosa sola. Io, finita questa vita, Signore, voglio godermela con te, per sempre. A Dio lo dico io. Io dico, senti Gesù, è abbastanza grama questa vita. Io sono vecchia, no? Ne ho passate. Oggi parlavamo così a pranzo anche del periodo della guerra. Io ho passato la guerra del 40-45, i più anziani qua forse se la ricordano. Ma ero in città e ero già suora. Quanta fame, guardate quanta fame. Se io penso alla fame della guerra mi vengono ancora i brividi. Avevamo una pagnotta così e mezza in una giornata. Come la divido? Cosa mangio la mattina? Io per esempio sono nordica, no? Io pranzerei la mattina, io faccio una buona colazione. Sapete, i paesi del nord sono abituati a questo. Io, tu che la mattina avevo una fame orba, va bene, allora cosa devo fare di questa pagnotta? Devo mangiarla o non devo mangiarla? E dopo ho fame a mezzogiorno, come faccio? E di pietanza ce n'era pochissima, perché una fame, io ero in città, una città che è stata bombardata fino all'ultimo momento, fino alla vigilia dell'armistizio della pace. Cioè, è così la vita, non si sa. Bisogna che mettiamo a posto Gesù. Che cosa mi succederà? Non importa, tu lo sai. Tu sai quello che è il mio futuro. Io mi fido di te. Io mi affido a te e io mi fido di te. Siamo in periodi brutti, non è vero? Lo vedete cosa succede nel mondo? Lo vedete cosa succede nel mondo? I paesi che sono in guerra, quelli soffrono inesorabilmente della fame. Perché il primo dettaglio della guerra è la fame. L'ho vissuta sulla pelle, perciò ve lo so dire. Perché con la storia che bombardano, con la storia che ci sono le mitragliatrici, tutto quello che volete, non possono passare le vettovaglie. Non possono passare quello che dobbiamo mangiare. È un fatto inesorabile. Dove c'è la guerra, c'è sempre fame. Sempre. Ed è brutta, sapete, la fame. Non so se voi l'avete provata, ma io che l'ho provata, è proprio brutta. A un certo momento non ragioni neanche più. Non so cosa faresti. Perché la fame è impellente. Tu hai bisogno di mangiare per vivere, perché sennò muori. Guardate, io vi auguro di non provarla più, perché vi auguro che qua non arrivi la guerra, perché dove arriva la guerra arriva sempre la fame, sempre. O perché il nemico cerca di distruggere tutte, perché cerca di distruggere tutte le vettovaglie? Per la fame, per farli prendere per fame. Quando c'erano gli assedi, che cosa li prendevano? Li prendevano per fame? Perciò preghiamo per tutti i popoli che sono in guerra adesso, preghiamo per tutti quelli che soffrono veramente la fame e preghiamo che il Signore ci liberi. A peste, fame e tappello liberano stomine. Nelle litanie dei santi cantiamo, vero? Dalla peste, cioè dalle malattie, dalla fame e dalla guerra liberaci, Signore. Liberaci, Signore, perché è così. Il Signore ha voluto che io lo provassi perché inesorabilmente sono più vecchia di voi e li ho passati. Ma la fame è proprio brutta, sapete, ma è proprio brutta. Perché avevamo questa pagnotta in mezzo e non sapevamo come farla dividerla nella giornata. Allora la mattina ci si alzava già, io sono nordica, perciò io franzerei il mattino, non è vero, con una fame orba. Ma se mangio più di la pagnotta per l'intera, e cosa mangio dopo durante la giornata? Ho solo mezza pagnotta ancora? E guardate che chi ha provato la guerra lo sa che è così. E questi popoli che sono in guerra, poveretti, a me fanno una grande pena, sapete. Ecco perché dopo succede che vanno anche allo sbaraglio, vanno anche alla morte. Perché? Perché se non hanno da che vivere, dicono è meglio morire.
Può succedere che arrivi questa guerra, questa terza guerra?
Guardate, la guerra mondiale verrà. La guerra mondiale verrà. L'Italia sarà salva. Perché? Per due motivi. Primo perché abbiamo il Papa. E poi perché abbiamo ancora tanta devozione alla Madonna. Diffondete la devozione alla Madonna. Pregate la Madonna. Perché pregare la Madonna vuol dire pregare Gesù, no? E lei intercede presso il Padre, intercede presso suo figlio, ci intercede per ottenere queste grazie. La devozione alla Madonna è quella che salverà l'Italia. E gli italiani in generale sono molto devoti alla Madonna, hanno tanti santuari, quando ci sono le processioni della Madonna, vedete, anche quelli che magari non vanno mai in chiesa, ma vanno, io li ho visti a Bologna, sapete che gli emiliani non è che siano granché religiosi, anzi, ma quando c'è la Madonna, per carità, si muovono tutti. Preghiamo, preghiamo, guardate, abbiamo bisogno di pregare per noi e per il mondo intero. È la devozione alla Madonna che ci salverà a noi, ed è proprio quella. E poi abbiamo questa grande grazia di avere il Papa a Roma. Noi siamo abituati, non ci facciamo caso perché ormai... Ma sapete che grazia grande è la presenza del Papa a Roma a noi. Una grazia grandissima. Perché è un'autorità internazionale. Internazionale. Accetta tutte, almeno quelli che sono cattolici o anche protestanti, diciamo così. Bisogna proprio che siano nemici acerrimi di Dio per cercare di uccidere il Papa, ma anche uccidersi il Papa ne fanno subito un altro, è una cosa che capite? Quindi guardate che noi quello che ci salverà è proprio la devozione alla Madonna. Dica.
La Madonna di Medjugorje, nei suoi messaggi,
sì,
dice sempre: ringrazio, cioè diciamo che i suoi apostoli,
sì,
sono una goccia del mare confronto,
sì,
sì, all'ateismo,
sì, no? Sì, sì.
Però grazie ai suoi piccoli apostoli intercediamo per,
certo,
tutti quelli
che non credono, che non pensano,
noi riusciamo,
sì,
a salvare
anche gli altri, sì, sì, sì,
che
sì,
non sono in grazia,
sì, sì, sì,
per
sì,
cui io quando prego dico sempre che bello che la mia preghiera può intercedere
per tutti,
per una persona
per
che
tutti
può entrare nel nostro,
sì, sì, ma per tutti, la nostra preghiera, l'intercessione vale per tutti, vale per noi cattolici, ma vale anche per quelli che non sono cattolici, perché si convertono. Il Signore vuole che tutti si convertano e vivano. Questo è il desiderio di
perché
Gesù.
Perché tante persecuzioni contro i cristiani?
Perché sono il demonio, no? Il demonio l'ha a morte, come l'ha avuta a morte con Gesù, che è riuscito a farlo abbassare, ma dopo è risorto, lo sappiamo. Lui vorrebbe morti tutti noi cattolici, perché lui è il grande oppositore del bene, il grande oppositore. Lui ha disobbedito, era un angelo bellissimo del paradiso, uno degli angeli più belli che erano in paradiso, Satana. Lucifero. Lucifero vuol dire portatore di luce. È il suo nome, no? Ha disobbedito a Dio. Si pensa che la prova che Dio ha dato agli angeli sia mostrare loro l'incarnazione, la passione e morte di Gesù. Ecco perché loro hanno detto non serviam, sapete il famoso grido di Satana e di tutti i suoi, non servirò, io non mi chinerò mai a un uomo, perché l'ha visto sotto le specie, sotto come uomo, ma non ha pensato che era anche Dio, perché in Gesù ci sono due nature, la natura umana ma la natura divina, mentre noi abbiamo solo la natura umana. Noi, Gesù aveva la natura divina. Difatti la Madonna è rimasta incinta di lui per opera dello Spirito Santo, non per opera di un uomo. Questo lo sapete, questo è il catechismo. La Madonna è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, cioè senza nessun intervento umano. Perciò il padre di Gesù è Dio, è Dio Padre. Sapete che in Dio ci sono tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma formano un Dio solo. E il Padre ha mandato lo Spirito Santo perché la Madonna rimanesse feconda. E Gesù è...
Un po' mi metto in crisi quando penso a questa, alla tentazione, questo che dice. Se non c'era ancora il peccato, che bisogno c'era che Gesù...
C'era il peccato.
Prima quando ha fatto...
Il peccato viene da Adamo ed Eva, il peccato.
No, perché dopo Adamo ed Eva c'era già Lucifero, era già
dall'altra
parte. E se non c'era ancora il peccato.
Ma c'era! Quando è stato creato Adamo ed Eva, Lucifero aveva già disobbedito a Dio.
Sì, aveva già disobbedito.
E perciò il peccato c'era. Perché? Perché Lucifero ha tentato Adamo ed Eva, prima Eva e poi Eva ha fatto cadere anche Adamo, come sempre, e succede. E allora è quello.
Il peccato c'era nell'uomo, ma Lucifero in quel momento era ancora un angelo.
No, era già Satana. Lucifero ha disobbedito a Dio prima della creazione dell'uomo, molto prima della creazione dell'uomo ha disobbedito a Dio, e perciò esisteva già lui, Satana. Quando Dio ha creato Adamo ed Eva, Satana era già tanto che c'era. E quindi ha tentato, capito?
Allora, Gesù è venuto sulla terra, sapeva benissimo che veniva per morire.
Ma certo, è venuto per redimerci.
Ok, allora perché dice di Giuda che sarebbe meglio per lui che non nascesse un osso?
Che non fosse nato, perché poveretto Giuda è andato all'inferno? Per questo motivo, perché Gesù amava Giuda, era uno dei suoi. E sapere che andava all'inferno, dice, ma sarebbe stato meglio che non fosse nato, per dopo andare all'inferno per tutta l'eternità, perché Gesù amava anche Giuda. Gesù ama tutti. Gesù, Dio, ama tutti. Ci ha creato tutti per il paradiso, non vuole che nessuno vada all'inferno. Andiamo all'inferno perché vogliamo noi, perché sbagliamo noi, perché ascoltiamo Satana invece che ascoltare Dio. Noi abbiamo la salvezza in mano, sapete? Noi, tutti. Ma è difficile essere buoni. Beh, il Signore ha creato i sacramenti apposta. È venuto su questa terra, si è fatto uomo, ci ha insegnato tanto il Vangelo e ha inventato i sacramenti perché ci salvassimo l'anima. Perché dopo il peccato c'è anche la confessione. C'è quel grande sacramento che si chiama penitenza. E difatti la Chiesa dice di confessarsi almeno una volta all'anno e di solito e comunicarsi almeno a Pasqua. Almeno, dice, almeno una volta all'anno.
La cosa che a me fa paura adesso in questo mondo, io sentivo il Vangelo di domenica, ero al santuario della Madonna della Bozzola.
Sì, beva bene, sì.
Un padre cari, molto...
Sì.
C'era appunto il Vangelo della Buona Samaritana, no? Insomma, abbiamo sempre bisogno di bere quest'acqua, no? Per purificarci sempre. E si parlava dei giovani, che noi genitori abbiamo sbagliato, io in primus, no?
Beh, lasci stare quello.
Vogliamo sempre dare. Che ai nostri figli abbiamo dato il più del di più e abbiamo dato il meno del meno.
Cioè, non tutti, signora, sì. non mette in generale.
No, non metto in generale. Ecco, esempio, sì. Dei miei figli, l'unico figlio che mi vede pregare è contento perché io gli faccio leggere le testimonianze.
Sì, va bene, sì, su
sì. Internet. E lui mi ascolta. E io nei miei rosari dico sempre le decine perché i miei figli conoscono almeno Gesù.
Direi.
Ma perché adesso ha preso così tanti giovani Cioè io mi ricordo che nella mia gioventù vedevo mio papà pregare e ho preso questa, mi ha cominciato con la piccola fede a pregare, perché avevo la figura del padre e andavo in chiesa, anche se mai non avevo niente.
È il dovere dei genitori questo. Dovere sacrosanto dei genitori e segnali
vari. Vedono i giovani, hanno preso questi giovani che
chi ha preso?
Vedono la felicità.
Guardi signora, il demonio è sempre stato, le tentazioni ci sono sempre state, da Adamo ed Eva ci sono sempre state le tentazioni, il bene e il male c'è, i nostri giovani sono come noi li abbiamo tirati su, come noi li abbiamo educati da piccoli a pregare. Abbiamo loro spiegato che la nostra salvezza eterna, la felicità eterna dipende da qua, da questo mondo, che se obbediamo a Dio, facciamo quello che il Signore vuole, ci darà il premio in paradiso e saremo felici. Queste cose si devono insegnare già ai bambini di un anno, di due anni, tirarli su.
Ma poi si perdono.
Signora, no. Dopo la tentazione è sempre quella che è. Noi dobbiamo pregare perché ognuno è libero. Il Signore ci ha creati liberi, liberi di accettare il bene, liberi di accettare il male, liberi di fare il bene, liberi di fare il male. Noi, che cosa, i genitori, che cosa fare? Prima di tutto l'educazione, da piccoli in su. Seconda cosa, se vedono i figli che traviano, che vanno fuori, pregare, offrire. Sapete cosa vuol dire la preghiera di una mamma? Pensate alla mamma di San D'Agostino, cosa ha pregato? Quanto ha pregato quella donna? Però ha ottenuto che suo figlio non solo si convertisse, ma si facesse santo, e come anche. Ma bisogna pregare. Oltre che insegnare, oltre che educare, oltre che far vivere in una famiglia cristiana con i principi cristiani, va bene, perché è importantissimo quello. Oltre che questo, bisogna pregare. E se i figli, che sono liberi, che a un certo momento possono dire sì e no, perché il Signore ci ha creati liberi, traviano, vanno fuori di strada, preghiamo per loro. Preghiamo per loro. Offriamo tutte le nostre sofferenze, facciamo dei sacrifici, facciamo dei fioretti, quelli che si chiamavano una volta i fioretti, no? Preghiamo, perché le preghiere di una mamma è impossibile che il Signore non le ascolti. O prima o dopo si salvano sti figli, si salvano, ma bisogna pregare, bisogna offrire. Tutte le sofferenze, sofferenze ce ne sono in questo mondo, sofferenze fisiche, sofferenze morali, sofferenze spirituali, va bene? Le offriamo tutte al Signore, per questo, per la salvezza di... Io non ho figli perché non sono sposata, però io amo e tutti i giovani, io vivo perché si convertano, perché si salvino l'anima, tutte le persone che avvicino e anche quelle che non avvicino, io prego sempre per la conversione dei peccatori, sempre, è uno dei motivi principali della mia preghiera, Signore, perché si convertano. Intanto per la gloria sua di Dio, ma anche per la salvezza delle anime.
Che gli dice Surida, oggi mia sorella mi ha detto di dirle che non è venuta
sì, va benissimo.
Perché c'è un funerale
Di
una ragazza di 35 anni, avvocato, che si è tolta la vita.
Poveretta.
E la mamma è rientrata ieri da Medjugorje, io l'ho trovata. Cosa ne dici di questi giovani che si tolgono?
Guardi, i casi sono due. Bisogna vedere se sono con la testa a posto o no.
Aveva un esaurimento.
Ecco, se aveva un esaurimento, non ha neanche fatto un peccato veniale. Perché quando uno è esaurito, cioè è fuori di testa, non ha più... Perché un peccato sia mortale? Ci sono tre condizioni, no? Materia grave, e quello del suicidio è materia grave. Piena avvertenza, ma se uno ha un esaurimento non ha piena avvertenza. Se uno è malato di nervi non ha piena avvertenza. Quindi non può essere peccato mortale. E deliberato consenso, neanche quello, perché se non ha piena avvertenza come fa a avere deliberato consenso? Ecco perché noi non possiamo mai giudicare. Gesù ce l'ha detto chiaro e tondo, non giudicate e non sarete giudicati. Perché noi non possiamo giudicare. Noi non possiamo sapere se davanti a Dio quello era esaurita, non sapeva più quello che faceva. Io ho provato l'esaurimento, ce l'ho provato proprio perché mi sono messa a studiare come una matta che non aveva studiato gli anni prima per un esame, per uno di quegli esaurimenti, sapete come si fa, no? 14-15 anni così. E mi ricordo che andavo per buttarmi giù da un dirupo. Ero stufa. Ero esaurita, non capivo più niente, dicevo la vita non vale la pena di viverla, non capivo più niente. E andavo tutte le mattine a messa la comunione, pensate, tutte le mattine, perché io nella casa nostra ospitavamo d'estate un monsignore di Venezia che era malato di cuore e aveva bisogno di campagna così, lo accompagnavo in chiesa e ascoltavo la messa tutte le mattine con lui, poi io li accompagnavo a casa. Capite voi? Ma l'esaurimento era un'altra cosa. Beh, guardate quando il Signore, quando si prega, il Signore interviene. A un certo punto della strada, guardate, mi ricordo ancora il posto, io ho cominciato a sentire la musica di opere che a me piace tanto, sono musicista, logico, no? Mi piace la musica di classica. Ho cominciato a sentire tutte le cose che mi piacevano di più di musica. Bello. Allora mi sono fermata e per ascoltarle bene mi sono seduta su quel masso che dopo sono andata a vedere e proprio era là un masso grande. Avrò ascoltato io non so quanto tempo, perché sono andata su che il sole era ancora alto e sono tornata via che era per tramontare. Mi è passato via dalla testa l'idea di uccidermi. Perché era esaurimento umano, esaurimento nervoso. E sono tornata a casa tutta contenta di aver sentito quella bella musica. Vado a letto, dormo la notte e la mattina vado a messa come solito, accompagno questo monsignore, faccio la comunione che la facevo tutti i giorni. Nella comunione mi viene in mente tutta la scena del giorno prima. Mica mi ero ricordata di quel che era successo, no. In quel momento, dopo la comunione, mi viene in mente che io ero andata là e volevo uscire. Sentite, se non sono svenuta è stato un miracolo. Mi è venuto addosso. Oh, per carità, da svenire. Ho detto, e io ho corso tutto questo pericolo. E che cos'è che mi ha salvato? La musica. Vado su a vedere da dove veniva sta musica, perché io sono così tedesca, non voglio vedere le cose. Vado su, trovo il contadino là e dico, ieri dice che bella musica che c'era, che musica signorina mi fa, che musica signorina. Sì, ieri l'opera è così. Ma dico, c'erano dei villeggianti qua? No, signorina, qua non vengono villeggianti perché c'è quel precipizio là che fa paura a tutti, tutti stanno alla larga di questo posto. Villeggianti no. Allora avete la radio? No, non abbiamo neanche la luce elettrica. Non abbiamo neanche la luce elettrica. Io ho capito che era il Signore. Il Signore mi aveva fatto questa grande grazia. Avevo 14-15 anni.
Giovanissima,
sì, 15 anni, avevo fatto gli esami di quarta inferiore, che allora era quarta inferiore e tre superiori, no? Ecco, pensate, ho toccato con mano che cos'è la preghiera. Io tutti i giorni andavo alla messa, tutti i giorni facevo la comunione, tutti i giorni pregavo il Signore e mi ha salvata.
Ma non era sua, non era.
No, 14-15 anni. Cos'è di?
Io penso alla mamma di questa ragazza che è stata a Medjugorje e è tornata e l'ha trovata morta. Chissà le sue preghiere.
Può darsi che si sia anche salvata la figlia, perché si era esaurita. Vedete, se uno ha esaurimento nervoso così, non ragiona più. Io ho provato allora, ho provato su me stessa. Non si ragiona più. Non si ragiona. Allora che cosa fa? uno che prega interviene il Signore e salva, o in qualche maniera salva, oppure se muore non è neanche colpa, perché sai quanti che si suicidano ma non sono in sé, non sono responsabili. Perché vedete, il peccato, per essere peccato, bisogna che sia scienza e volens. Cosa vuol dire? Scienza vuol dire sapendo. Io so che questo è peccato mortale, a rispetto di Dio, della Madonna, dei Santi, lo voglio fare lo stesso. E lo voglio fare. Non sono né esaurita né niente, so bene. E quello è il peccato mortale. Quello è il peccato mortale. Io so che, per esempio, andando con un uomo, vivendo come fossi sposata e non sono sposata, è peccato mortale. Quello lo sa, lo tocco con mano. Tutti i nostri ragazzi che convivono, o quelli che hanno rapporti sessuali prima del matrimonio, quelli sanno benissimo che è peccato mortale. Lo fanno lo stesso. Speriamo che si combattano. Ma che famiglie volete che mettano su questi ragazzi e queste ragazze che vivono così? E se parliamo loro della castità, dell'illibatezza fino al matrimonio, ci ridono in faccia? Come dicessero dicessimo delle bubole? Ed è solo il comandamento di Dio. Vedete in che punto si è ridotta questa nostra umanità, ma anche per colpa nostra, sapete, perché non abbiamo il coraggio di dire la verità. Perché non abbiamo il coraggio di insegnare ai nostri ragazzi prima, non quando succede, prima? Tiriamoci su in queste idee. Guardate, il rapporto sessuale non è permesso se non dopo il matrimonio. E guardate che questo è peccato mortale e la paghiamo. Oh, se un ragazzino e una ragazzina vengono su con queste idee, se ne guardano bene, sapete? Se ne guardano bene. E non occorre che sia quel calciatore bravo che dice: io sono vissuto castamente fino a dopo il matrimonio. Ma bravo, bravo. E non importa, lasciamo stare. Bravo. Ma non occorre che sia la testimonianza di uno per dire questa è verità. La verità è a sé.
Ma nel corso del matrimonio non le dicono queste cose. Nei corsi di matrimonio non le dicono queste cose.
Ma certo che le dicono. Chi si prepara al matrimonio? Se vanno al corso di matrimonio dal sacerdote, il sacerdote queste cose le spiega. Se no non è neanche un prete. Se non spiega queste cose non è neanche un prete.
Perché i nostri sacerdoti di adesso, a parte qualcuno che proprio si vede che è un vero pastore, non parla più del regno del diavolo, cioè del
demonio? Signora, il demonio ha seminato quanto ha potuto, ha seminato anche tra i buoni, anche tra i sacerdoti, anche tra i vescovi, e non tutti hanno il coraggio. E non tutti hanno la dirittura morale di dire questo e questo e questo. Io conosco un sacerdote che ha tanti doni spirituali. Il Signore gli parla, il Signore, quello che si legge tante volte, no? Va bene, il Signore gli parla, lo vede, eccetera. La prima cosa che gli ha detto il Signore è questa: fai il tuo dovere di dire quello che è peccato, quello che non è. Se il sacerdote non lo dice, manca il suo dovere. Giuda era un vescovo. Lo sapete che Giuda era vescovo? Ecco, Giuda era un vescovo. E guardate come ha tradito il Signore. 1 su 12. Fate il conto adesso, 1 su 12. È da piangere, ma è così. È da piangere così. Anche i sacerdoti, 1 su 12. Può darsi che tradisca il Signore, ma voi non seguite quelle che tradiscono il Signore. Voi non andate piuttosto cambiate chiesa, piuttosto cambiate confessore, piuttosto, ma andate da chi veramente vi dice bianco bianco e nero e nero. Io adesso vi trasmetto la verità, perché io ho questa missione solo di trasmettere la verità, e questa che io vi dico è verità. Allora vi dico, ma se voi conoscete un prete così, ma lasciatelo stare, girate, prendetene un altro, siete liberi, non siete mica vincolati a questo, 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 no? Neanche al vostro parroco non siete vincolati. Voi andate da quelli che vi dicono la verità, da quelli che con le quali potete fare un discorso spirituale, perché ci sono dei preti che neanche si può fare il discorso spirituale, li ho provati anch'io. Li ho trovati, sapete, purtroppo, ho tanto pregato per loro. Pregate tanto per i sacerdoti, sapete, perché hanno una missione e guai se la tradiscono.
Sorrida, volevo sapere cosa ne pensa per la comunione sulla mano in bocca e dei ministri dell'Eucaristia, grazie.
Guardate, aspetta che qua ho mosso qualcosa, ecco, bravo, perché involontariamente ho fatto... grazie, cara, grazie. Ecco, vedete, quelle sono cose formali, però io la ricevo sempre in bocca. Io vi dico la verità, e nessun prete me l'ha negato di metterla in bocca. Io vado là con le mani così, apro la bocca, tiro fuori la lingua e mi metto il coso. Perché non è vero niente anche l'igiene, è una scusa. Dal momento che lui le prende con mano, che le metta sulla bocca, che le metta in mano, sulla mano l'ha presa il prete. Vedete che sono scuse. Sono scuse. E io non mi sono mai ammalata, perché ho preso il prete e la prendo tutti i giorni, perché vado alla comunione tutti i giorni. Non mi sono mai ammalata. Io la prendo in bocca, io non ho le mani consacrate del sacerdote e non ho nessun permesso di ricevere il Gesù in mano. Noi donne non siamo sacerdoti, non abbiamo questa missione del sacerdote, l'ha solo l'uomo quando riceve un sacramento che si chiama ordine, se no prima neanche lui può prenderla in mano. Questi sono tutti abusi di cui ci pentiremo e che pagheremo.
Aspetti, un'altra cosa importante. La settimana scorsa una signora ha preso la comunione sulla mano, io sì, dietro, e gli è caduta per terra. Nel girarmi io la stavo calpestando.
Non è mica.
Mi sono messa a piangere.
Sì, ma non è mica colpa sua.
Allora ho detto, è giusto o sbagliato che vado da sacerdote ad avvertire? E adesso ho questo senso di colpa, perché dico, forse devo parlare, avrà un po' di rimorso di coscienza, non so. È giusto che non parli.
Guardi, lei magari racconti quello che le è avvenuto, sì, ma anche i sacerdoti, hanno una grande responsabilità, grandissima, perché Gesù è chiaro nel suo insegnamento. Ora, chi è stato il primo che ha dato il permesso di prendere la confessione sulla mano? Io non lo so chi sia stato, però quello ha una responsabilità enorme. Come il sacerdote prima si lava le mani dentro in sacrestia, poi viene fuori, ce lavavo, no? Le due dita che prendono Gesù, ce le lava ancora. Io la mano, sono andata via, magari ho guidato l'automobile, ho aperto le porte, ho dato la mano agli altri, no, la mano sporca, non ha la mano pulita. Il sacerdote con queste due dita si lava fino all'ultimo. Che pretesa è di ricevere Gesù con le mani sporche? E io sono sacerdote per poterlo tenere in mano? Io non ho il permesso. Io sono donna. Io voglio un bene immenso al Signore. Tanto. Tanto è vero che ho dato tutta la vita ho seguito, sono suore. Ho rinunciato a un bene grande, che è un grande sacramento, quello del matrimonio. Non ho rinunciato a un male, sapete, ho rinunciato a un bene, perché il matrimonio è un grande sacramento. Ho rinunciato alla soddisfazione di avere i figli, che è una grande soddisfazione, bellissima. Ho rinunciato a un sacco di cose, volentieri per amore del Signore, perché amo talmente Gesù che non mi sarei accontentata di un amore umano, va bene? Ma io non me ne guardo bene da prendere in mano, ma scherziamo? Io la sempre la ricevo sulla bocca, io, sempre Gesù, perché so di essere indegna, so di non essere sua sacerdote, so di non avere il sacramento dell'ordine e so di avere le mani sporche poi tra le mani, tra le altre cose. Noi tutti che andiamo in chiesa abbiamo le mani sporche, perché se non l'altro apriamo la porta e la chiudiamo, è vero o non è vero? E allora la sporchiamo. Guardate che il sacerdote non fa più niente quando si è lavato là al lavabo, tiene le due dita così.
I soldi,
noi abbiamo tutto, i più sporchi di soldi poi non c'è niente. Ma con che diritto teniamo Gesù in mano noi? Ma Signore, non ci vuole quello. Non per quello siamo inferiori agli uomini, sapete, neanche un poco. Neanche un poco. Perché non è la superiorità di tenerlo o non tenerlo in mano. Anche tantissimi di noi possono essere superiori anche ai sacerdoti, perché se avete più amore a Gesù che dei sacerdoti, siete superiori ai sacerdoti. Perché Gesù guarda l'amore che abbiamo. Ma l'amore è fatto di rispetto. L'amore non è fatto di oltraggio. Io so di essere indegna. Gesù è il mio Dio, è il mio tutto. Come lo posso trattare come un pezzo di pane qualsiasi? No, no, no.
Ci si inginocchia.
Io, e adesso non possiamo più inginocchiarci, e mi dispiace tanto, ma vedete il Papa, quando dà la comunione, ha fatto mettere il ginocchiatoio là. E uno alla volta va là e la dà in bocca, il Papa non la dà mai in mano. E obbliga tutti, anche i capi di Stato, anche i re, anche i principi, a ginocchiarsi. Quello è giusto. E il Papa ci dà l'esempio. Non può dare ordine perché non sarebbe seguito, non lo obbedirebbero, però la cosa più bella è l'esempio che dà il Papa. Che siano principi, che siano re, che siano in ginocchio, di ginocchiatoio là, e in bocca, non la dà mai nelle mani il Papa. Guardate quando ci sono le trasmissioni, guardate, perché è interessante. Io ne ho guardate parecchie, vero? È così.
Io ho visto che in alcune chiese ci sono lì delle suore che distruggono.
Ma pazienza le suore, quando ci sono le signore o le signorine, o un uomo chiunque, io non vado mai, O me la dà il prete, io vado alla fila del prete, a costo di cambiare file, vado dal sacerdote. Non andate mai, e non offritevi mai. Perché se vi chiedono, anche a me l'hanno chiesto, ho detto no, siete matti, ho detto. In mano la tiene solo il sacerdote. E non è vero che sia una fila talmente lunga che non si può, moltiplicate i sacerdoti. Quando ci sono le grandi feste ci sono anche tanti sacerdoti, no? Vedete che anche in Vaticano ci sono tutte le file di sacerdoti che vanno in mezzo alla folla a dare la comunione, ma sono sacerdoti, non sono uomini.
E poi le chiese chiuse, io ho la chiesa lì della mia parrocchia, un pomeriggio, allora durante il Vangelo dice venite ad adorare Gesù, che è solo nel tabernacolo.
Sì.
Vado un pomeriggio, la chiesa chiusa. Suonare alla porta.
Ma sai perché?
Anche chiuso il cancello.
No, sa perché anche? Perché ci sono tante. Ci sono state delle profanazioni. Delle profanazioni ci sono state.
E allora una che vuole andare in chiesa.
Beh, guarda, andiamo più tardi, sennò preghiamo anche a casa. Guardi, sì, Signore, anche a casa.
Io mi metto in solitudine.
Sì, ecco, bravo. Perché il Signore è dappertutto, ricordatevi che il Signore è dappertutto. Sì.
Per quanto riguarda gli ammalati, se il sacerdote non può più arrivare agli ammalati perché mettono i servizi straordinari per portare la comunione.
Quelli, anche quello, bisogna vedere se il sacerdote è proprio impedito. Perché tanti sacerdoti è comodo loro fare quel lavoro là. E dovrebbero andare loro. perché i malati a volte hanno bisogno di confessarsi, perché anche se sono malati non è che non possono fare peccati. Con la mente possiamo fare tanti peccati, lo sapete? Con la mente, perché il peccato nostro comincia qua, dalla testa nostra, dalla testa. Quindi io non lo so, quei sacerdoti, certo, per esempio nei tempi delle persecuzioni anche quei romani davano l'ostia ai bambini perché passavano inosservati, ma là era nell'impossibilità di arrivare perché li uccidevano, ecco, era per questo. Ma adesso nessuno si uccide, no? Se il prete va, e il prete se, invece di fare tante altre cose cominci a fare questo. Sapete, bisogna che preghiamo tanto per i nostri sacerdoti, sapete, perché non tutti hanno capito che cos'è il sacerdozio e non tutti vivono come dovrebbero vivere. Noi non possiamo giudicare, noi non possiamo, ma conoscere sì, conoscere sì, perché hai il raduno, hai da fare ma lascia stare i raduni, ma lascia stare i tuoi interessi di andare alla banca o non so dove, e vai a fare il tuo dovere di sacerdote, portare la comunione ai malati, tu, perché avrebbero bisogno anche di confessarsi, a volte avrebbero bisogno di una parola buona. Sì, lo sa il Signore là.
Da Bolzano mia sorella ha detto che deve arrivare il nuovo sacerdote nella loro parrocchia, sì. Ed ha già avvertito che quando dicono di non parlare troppo di Madonna, e ha avvertito che durante il rosario non devono dire Gesù mio, perdona le nostre colpe, perché? Ha già avvisato i parrocchiani di non,
questo sacerdote,
in questa preghiera, sì. Di non pregare. Quindi,
ma l'ha data la Madonna. Dunque, vedete cari, là è questione di mentalità e cosa. Se questo sacerdote parte già con questo, e questo, e questo, e questo, io mi dico, Signore benedetto, salvaci da questo sacerdote. Salvaci. Perché questa è una preghiera che ha dettata la Madonna a Fatima. Quindi che lui dica, guardate, è troppo lunga, tiriamo a lungo il coso, facciamo a meno di dirla, la diciamo dopo, ditela magari in privato, ecco, questo è un altro paio di maniche, perché magari c'è fretta di dire il rosario, di finirlo, ma non credo che uno sì. No, è questione, ragazzi, guardate che una delle preghiere che il Signore anche a me fa fare in modo speciale è per i sacerdoti, per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, il Papa che sia illuminato sempre e che abbia il coraggio di dire la verità, perché lui la verità la dice, è infallibile il Papa, però che abbia il coraggio, perché a volte ci vuole anche il coraggio di dire certe cose, e la docilità di dire quello che vuole il Signore, perché anche quello è libero di dire, è libero di tacere. Allora bisogna che preghiamo noi, che abbia la forza di dire anche quello che è un po' pericoloso per il Papa, per i vescovi, per i sacerdoti. Sempre la prima preghiera che mi ha fatto fare il Signore da piccola in su è questo.
Perché suorida, sono sempre, è la comunità che crea questi sacerdoti così sfiduciati.
No, la comunità non crea niente, sa. La comunità è un insieme di persone che hanno bisogno del sacerdozio per arrivare, per prendere i sacramenti, perché sennò non potremmo essere assolti nella confessione, non potremmo fare la comunione, questo. Però che la comunità, tutti abbiamo il dovere di pregare per il sacerdozio, quello sì, mi raccomando tanto. Ve lo raccomando tanto, per il Papa, i vescovi, i sacerdoti. Anche quando fate la comunione, la prima domanda sia questa: Gesù, ti prego Gesù con tutto il cuore, benedici, illumina tu il Papa, i vescovi, i sacerdoti. Poi i vostri parenti, le cose che volete, ma date gloria a Dio. Perché prima di tutto, quando si riceve Gesù nell'Eucaristia, e per me la prima cosa è l'adorazione. Tu sei il mio Dio. Voi pensate che riceviamo il nostro Dio, quello che ci giudicherà, quello che ha creato i cieli e la terra, quello che è padrone del mondo. E noi lo riceviamo in corpo, sangue, anima e divinità, perciò Dio. Prima di tutto l'adorazione, la parola ardor, adorazione, ringraziamento, grazie Gesù che sei venuto. Io non sono degna, ma tu sei tanto buono e sei venuto nel mio cuore. Ho potuto venirti a ricevere oggi, che bello Gesù, grazie. Ecco, spontanea la lettera. E poi la domanda, oh Gesù, guarda, ti prego per mio marito, per mia moglie, per i figli, per i miei parenti, per questo, ti raccomando tutti Gesù, se io sono insegnante ti raccomando i miei alunni, se io sono un datore o datrice di lavoro ti raccomando per i miei operai, per quelli che stanno sotto. Ti raccomando per tutti i miei amici, per tutti quelli che dovrò. E poi Gesù in particolare, questo e questo e questo, domandate quello che avete, di cui avete. Ardor, domanda. Offerta. Gesù, ti offro tutto della giornata. Le azioni, tutto quello che faccio. Le sofferenze. Perché c'è sempre qualcosa che va storto, Gesù, ma te lo offro già, va bene? Tutto ti offro della giornata, l'offerta e il ringraziamento. Grazie Gesù, grazie. Ringraziatelo sempre, Signore, ringraziatelo che siete in vita, ringraziatelo che ti ha dato, che vi ha creato l'anima e che vi ha dato il bene. Deve telefonare? Sì. Così telefona con libertà fuori.
No, voleva venire qui una persona. Voleva venire.
Sì. Va bene. A me mi ha insegnato da bambina, sapete questo. Mi aveva dato un'immaginetta e si era scritto ardor in verticale. Adorazione, ringraziamento. Domanda, offerta, ti offro, ecco, ti offro tutte le azioni della giornata. Oggi cosa mi succederà? Beh, questo mi piace, ma questo Signore non mi piace proprio. Devo fare questo lavoro che non mi va, devo incontrare quella persona che mi è antipatica. Te l'offro Gesù, aiutami tu. Aiutami a fare quello che devo fare tutta la giornata, per amore tuo. Sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto per gloria di Dio, dice San Paolo.
Allora, nella mia parrocchia, prima che c'era l'altro prete, quello che è andato sì. Via, ogni domenica, quasi sempre, la comunione la faceva fare.
Chiudi bene l'arca.
La faceva fare, corpo e sangue.
Ah, ecco.
Sì, per abituare le persone a prenderla sulla mano.
A non prenderla sulla mano, è intelligente. No, non si può. Se si prende, se l'ostia si intinge sulla.
No, io non l'ho fatto mai perché io.
Ecco, brava. Guardate, se un sacerdote vi dice questo, non fatelo.
Ma tutti.
No. Guardate. Il sacerdote deve dare l'ostia così. Se in qualche raduno speciale, se in qualche ora di adorazione speciale, se negli esercizi spirituali vi prende l'ostia, ve la intinge, la ricevete sulla bocca, neanche sulla mano, non si può.
Ma lui metteva così per abituare le persone. Allora diceva oggi.
No, mi dispiace, non era permesso. Faceva una cosa che non era permessa.
Perché io mi ho lamentato qualche volta quando andavo in piazza.
Sì, sì, sì.
E ci dicevo questa cosa, no?
Ma dove è questo?
Nella mia parrocchia San Giovanni Battista, adesso, è andato via.
Vai, vai, fermare.
Ascolta, allora il sacerdote mi diceva, ma è possibile, ma tutte le domeniche, quasi sempre ci diceva.
No, non è permesso.
Vuol dire l'hanno richiamato?
Sì, l'hanno richiamato, l'hanno mandato via, perché non è permesso. Guardate, noi non abbiamo le mani consacrate, noi non siamo sacerdoti. Noi non siamo sacerdoti. Io non posso prendere l'ostia in mano. Io ricevo sempre Gesù nella bocca. Io vado là con le mani così, apro la bocca e il sacerdote me la dà. Non ho mai trovato un sacerdote che non me la dia, mai. Ma io non sento di ricevere in mano. Se scivolasse dalle mani del prete, allora sì, cerco di perché piuttosto che entrare è meglio la mia mano, no? Ma se no, io non sono mica sacerdote, ho mica le mani consacrate. Con che diritto io posso prendere Gesù nelle mie mani? Ma neanche morire. Potresti dire, ma con la familiarità che ha lei con Gesù, no? Mi direste così? No. Appunto perché ho la familiarità di Gesù e so chi è Gesù, non lo faccio.
Ma sono i sacerdoti stessi che vogliono fare i moderni, decidono loro o è il vescovo?
Non lo so.
Poi volevo dire un'altra cosa.
Io guardate, io giro parecchie chiese, sapete, ma io vado là e apro la bocca, me lo danno tutti, nessuno mi ha fatto mai una storia.
No, ma perché ognuno decide di fare queste riforme loro? Le dico un'altra cosa che vi dico anche dove, perché lo sanno tutti. Alla prima comunione, Duomo di Monza, c'è un prete giovane e cosa fa? Li ha preparati tutti sotto nella cripta per la prima comunione. Al momento del giorno della prima comunione, quando sopra ci sono i pareti, prima del Santus, invita tutti i bambini solo nella cripta, i bambini non si vedono più e gli fa la prima comunione. Nessuno vede i propri bambini. Neanche sopra.
Sì, beh, quello hanno poca importanza, quello. Quella ha poca importanza.
Perché lo decide?
Perché il sacerdote
e poi con la mano.
Ecco.
Ma perché decide lui o il vescovo che gli dà?
No, decide lui, decide il prete. Ma sapete quanti vogliono comandare a sto mondo? Provate a pensare anche solo nelle vostre famiglie, quanti vogliono comandare. Pensate a una chiesa. E purtroppo. Ma allora che cosa si fa? I bambini se devono fare la prima comunione si lascia perché non si può mica andare altrove. Dopo i bambini si educano, si dice guarda questo non va bene, andiamo in un'altra chiesa. Sì. All'unzione dei malati? Sì. Ma perché la mamma capisce o no? Ecco, e se non capisce lo può assumersi lei. Dice guarda, mia mamma non è in sé e lo chiedo io per mia mamma. Se invece la mamma è in sé, allora le dice senti mamma, sarà meglio che perché l'unzione dei malati bisogna non farla solo quando uno è proprio finito. Facciamola sempre. Quando si chiama unzione dei malati, io mi ricordo a Fatima, e una chiesa, un sacerdote, no, ci ha radunati una preghiera e ha dato l'unzione dei malati a tutti quelli che erano, perché è un sacramento, non occorre mica essere moribondi per riceverlo.
Fare guarigioni.
E non si può, non è obbligatorio essere moribondi. Mi spiego? Tant'è vero che io quella volta ho ricevuto l'unzione di malati, che non ero proprio niente, neanche malata, e l'ho ricevuto. Perché è un sacramento. Se il sacerdote in certe circostanze speciali lo fa benissimo. Perché non si sa, io potrei morire anche di un infarto, non arrivano neanche a salvarmi, cioè, muoio di un colpo e basta, è finito. Allora non ricevo, invece se ho ricevuto, ma certo che il sacerdote avvisa che per ricevere il sacramento dell'unzione dei malati bisogna essere in grazia di Dio. Bisogna essere in grazia. È uno dei sacramenti dei vivi, non dei morti. Qual è il sacramento dei morti? Battesimo e confessione, basta. Io posso essere morta spiritualmente? Beh, il battesimo uno è, non è, è come fosse morto rispetto al peccato originale, no? E nella confessione, se io sono in peccato mortale, è come fossi morta veramente. Guardate, quando, se per disgrazia cadete in un peccato mortale, andate subito, intanto pentitevi subito. Per cui se moriste anche durante la notte prima di potervi confessare, non andate all'inferno. E poi dite, no, appena posso vado a confessarmi. Questo è perché la nostra umanità è tanto debole. Noi non ho ricordo. La nostra umanità è tanto debole, è vero? Tanto. Cadiamo facilmente. Grazie, cara. Grazie. Noi cadiamo facilmente nel peccato. È tanto facile. Allora l'unica è quando ci accorgiamo. Apriamo gli occhi e diciamo, ma che cosa ho fatto? Ma guarda se dovevo fare questo. Signore, perdonami. Appena posso vado a confessarmi. Vedete, questa è la vita spirituale. Perché se sappiamo che siamo di carne e ossa, sappiamo che siamo peccatori, sappiamo che non sempre riusciamo a evitare il peccato, ma appena io mi accorgo che sono caduta in un peccato mortale, però anche il peccato veniale, sapete? Perché se voi siete abituati a dire, beh, questo è veniale, lo posso fare, facilmente cadete in peccato mortale. Facilmente.
Anche se c'è la contrizione. Anche se sentiamo proprio la contrizione.
No, se sentiamo il pentimento vuol dire che abbiamo il perdono. Ma la facilità è questa, di cadere, vedete, non volontariamente. Ragazzi, non volontariamente. È questo. Perché anche nel peccato veniale c'è volontarietà e non volontarietà. Cioè, io dico, vado quella, sono arrabbiata con quella persona e vado là e gliene dico quattro, va bene? Cammin facendo per dirgliene quattro, mi viene in mente e dice, ma io non posso mica offendere una persona. Come faccio a offendere una persona? Offendo Dio. Perché se anche quella persona le merita, io non sono autorizzata a trattare male nessuno, a far del male nessuno, a offendere nessuno. Perché qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli è fatta a me, ha detto Gesù. E non ha distinto tra i buoni e i cattivi dei fratelli. Tutti. Quello là è una bestia di una persona che è antipatica, ne ha fatte cotte e crude. Io non ho il diritto di trattarlo male. Non ho il diritto. Io devo vedere in lui l'anima creata da Dio. E non posso. Del resto si prendono più con una goccia di miele che con un più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. È vero o non è vero? Se voi volete il bene di quella persona, lo prendete con le buone. Vi offro, porta, ragioniamo, prendiamo con le buone. Quello si calma subito, capisce di aver sbagliato e un'altra volta non sbaglia più. Ma se voi lo investite con epiteti, con le cattive, non ottenete proprio niente. Niente di niente di niente.
Volevo chiedere, il Giappone che adesso è stato devastato,
cos'è?
È,
cioè come dire, è una cosa che doveva succedere perché c'è stato...
Ma se il Signore l'ha permesso, pensi sempre che non cade foglia che Dio non voglia. Quello che succede è permesso da Dio, non voluto, permesso.
Ma si ferma lì la cosa?
È che ne sappiamo noi, è che ne sappiamo noi. Certo che là di cattolici ce ne sono pochi.
E appunto, può essere quello il motivo?
Uno dei motivi può essere anche quello. Perché se noi preghiamo, il Signore ci libera da queste, ma bisogna che preghiamo là. Chi è che prega? Pochissime persone. Non sono comunisti loro, anzi, no, ma sono idolatri, non credono a Gesù loro, non sono convertiti, sono pagani, insomma, ecco. Ma vedete, là, il Signore ha permesso questo, preghiamo per loro, preghiamo. Potrebbe succedere anche da noi, ma se noi preghiamo non succederà. Se noi preghiamo non succederà. Il Signore ce l'ha detto. Pregate. Mettiamoci in ginocchio. Diffondiamo.
Tutti questi popoli che uno a uno si sollevano, uno come così, una volta era, ci volevano anni prima.
Perché adesso con i mass media si conosce tutto. Allora loro dicono, si è sollevato quello, perché non facciamo anche noi? E poi sono senza Dio, perché se voi guardate quelli che si sollevano, sono senza Dio, non credono in Dio, non credono nel Signore.
Queste guerre ravvicinate successe tutti assieme,
ma è tutto il mondo che sarà così. La profezia, la Madonna ci ha avvertiti, la Madonna nei suoi avvisi anche a Fatima ci ha avvertiti di questo, lo sappiamo che arriverà.
Anche Gesù nel Vangelo ci solleverà popolo contro popolo.
Popolo è altro che.
E adesso
siamo là. Proprio popolo contro popolo.
E i musulmani che vogliono.
Ma i musulmani. I musulmani credono in Satana. Il loro capo è Satana. A capo dei musulmani è Satana. È il demonio. I musulmani non sono religiosi, non sono cattolici. Non conoscono il vero Dio, anzi lo combattono.
Sorride, però il Papa Carol diceva che i musulmani, visto che adorano un Dio solo, sono fratelli.
No, sono fuori. Sono fuori. Quel Papa, che io amo tanto e che voglio tanto bene, però ho fatto un errore quella volta ad Assisi, che l'ha pagato dopo, povero, ha fatto penitenza, perché quello non lo doveva fare. Allah non è un Dio, Allah è un idolo, Allah è Satana. Quello che fa fare Allah, difatti Allah cosa vuole? Che si uccidono i nemici, non è vero? Gesù ha detto di no, amate i vostri nemici, fate del bene, perdonate.
Ma un medico era un assassino. Un
medico era un delinquente, era proprio un dannato, era.
Dante lo mette all'inferno.
Sì, anche Dante sapeva. Perché proprio veramente ha fatto tanto di quel male. Pensate che sono ancora adesso i suoi seguaci. I suoi seguaci sono tutti in peccato mortale per forza, perché odiano.
Ma non sono mica discendenti di Ismaele, che sarebbe l'altro figlio di Abramo?
Ma non è mica, sì, non si sa mica se si sia salvato quello.
Ismaele?
Sì.
Dio fa il promesso comunque.
Va bene, Ismaele sarà anche stato perdonato, ma.
Sì.
Ma non è figlio della promessa.
Sì.
No. Il figlio della promessa è l'altro. Ecco. No. Sarà un grande popolo, ha detto così, ma sempre in combutta, sempre in grande combutta con il popolo di Dio. Questo è il mio, ma lasciate che dica, quando sono stufi li metteranno giù. Capite com'è la storia? Leggete, bisogna anche saper leggere la storia dei nostri giorni. Guardate, noi per salvarci dobbiamo seguire Dio, i suoi comandamenti. Senza il suo aiuto non possiamo, perché non abbiamo la forza. E il suo aiuto che cos'è? Confessione, comunione, i sacramenti. E la devozione alla Madonna. Oh, la devozione alla Madonna. La Madonna ci porta a Gesù. La Madonna ci porta alla salvezza.
Sorina, perché l'Europa ancora oggi non riconosce le radici cristiane? L'Europa è stata fondata dai...
Perché è fondata sulla massoneria, e la massoneria è stata creata da Satana, e per amore del denaro sono adoratori di Satana. Tutti i massoni, sai, l'ha sentito nominare la massoneria, no? Ecco, sono tutti i massoni.
E da perché si è formata questa?
Per amore del denaro. Perché il Signore l'ha detto. È una scelta loro. Infatti faranno una brutta fine, ci sarà un brutto castigo in tutta l'Europa, eh. Ma noi saremo fuori perché? Perché abbiamo il Papa e perché abbiamo ancora la Madonna, e quindi si vede che c'è abbastanza grazia ancora. Sì, cari. Bisogna che preghiate tanto.
Si dice che deve succedere qualcosa di grave adesso a Roma, in questi giorni.
Ah, non so. Chi è che l'ha detto?
Ma l'ha detto anche alla previsione, comunque io l'ho sentito da una rivelazione invece.
Da?
Da Debora.
Ah, da Debora?
L'imminenza.
Sì, sì, ma tutti ci aspettiamo, perché i tentativi di Satana sono tremendi. Lui non ci sta a perdere, Satana. Allora cerca di fomentare i suoi, e lui ha in mano la guerra, lui ha in mano le rivoluzioni, lui ha in mano la violenza, lui ha in mano tutte queste cose, Satana.
Si arriverà a usare l'atomica.
Va bene? Sì, useranno l'atomica, ma non su di noi, non qua in Italia. Non qua in Italia. Io qua dell'Italia so solo una cosa, che la Sicilia sparirà. La Sicilia, sì.
Mi ripeta l'ultima.
Che la Sicilia sparirà.
La Sicilia sparirà.
Sì. Sì, questo sì lo so.
E nel periodo di pace, quando comincerà
a... Ah, dopo stiamo in pace, dopo. Dopo finito. Ah, non lo so io, lo sa solo il Padre Eterno, se noi ci saremo.
Noi abbiamo vissuto, diciamo, la nostra
vita. Guardi, signora. Signora, guardi, lo sa solo il Padre Eterno questo. Noi preghiamo, va bene, preghiamo, stiamo in grazia di Dio. Guardate, la cosa migliore è questa, non avere nessuna paura. Nessuna, io non ne ho proprio. Noi preghiamo, viviamo, se non siamo in grazia di Dio andiamo subito a confessarci, va bene? Cerchiamo di vivere in grazia di Dio, di non far peccati mortali, se non andiamo a confessarci subito, e pregare. La nostra forza è la preghiera. Ma sapete, mi sapete dire voi qual è la preghiera migliore, quella che è più...
Rosario.
Ah, Rosario, il Padre Nostro, ma ce n'è ancora uno migliore?
Messa.
L'Eucaristia, cari.
Ci unisce col corpo di Gesù.
Ma pensate che noi riceviamo il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù. Non c'è niente di più grande dell'Eucaristia. Certo che dobbiamo ricevere in grazia di Dio, e allora c'è la confessione. E anche se non avete fatto peccati mortali, confessatevi spesso. Sapeste che grazia, che fortezza vi dà il sacramento della confessione. Io benedico Dio di essere vissuta, di essere nata prima di voi, di essere più vecchia. Perché io andavo a scuola esterna dalle suore nostre, figlie di Maria Auxiliatrice, che avevano scuole così, ero esterna. ogni sabato pomeriggio, perché allora si andava a scuola il sabato, era vacanza solo giovedì, tutto il giorno di sabato. Il sabato pomeriggio passava la nostra compagna e ci diceva: c'è il confessore, chi vuole andarsi a confessare? Avevamo un salesiano, un santo salesiano, che si metteva in confessionale il sabato pomeriggio e confessava tutto il tempo. Le nostre insegnanti ci lasciavano uscire di scuola, dalla lezione, per andarci a confessare. Però era ordinato, questa ragazza che avvertiva prima una classe e poi quando era esaurita la classe andava all'altra classe, in modo che non ci fosse. E andavamo a confessarci tutte le settimane. Un po' per anche uscire dalla classe, non crediate che sempre sia stato per la voglia di confessarsi. Un po', ma intanto andavamo a confessarci. Intanto andavamo a confessarci tutte le settimane. Peccati mortali non ne facevamo, eravamo ragazze così, non era possibile. Nessuno faceva peccati mortali, ma i peccati veniali. Ho disobbedito, ho detto magari delle parolacce, ho inveito, tante cose possono succedere, no? Mi sono arrabbiata, vabbè, andavamo a confessarci. Non ho fatto bene il mio dovere, sono andata a giocare invece che a studiare, anche quello era peccato. Ho disobbedito, immaginatevi. Beh, andavamo a dire le nostre i peccati delle ragazze. Va bene? Ogni settimana.
Ho parlato in chiesa.
Anche, ho chiacchierato in chiesa. Beh, io non ero una di quelle che chiacchierasse tanto, non volevo. Però c'era anche quello. E tante, insomma, di cose di questo genere, che non erano peccati mortali. Ma pensate che ogni settimana andavamo a ricevere la confessione. Voi pensate quante grazie di Dio ricevevamo? Quante benedizioni del cielo ricevevamo tutte le settimane andandoci a confessare? E non di cose gravi. E non di cose gravi. Domani eravamo grandi, eravamo adulte, avevamo altri peccati, potevamo fare, però rimaneva questa, la confessione, l'idea che andiamo a confessarci. Adesso neanche noi suore abbiamo la possibilità di confessarci tutte le settimane, perché non viene neanche il prete. Bisogna che andiamo in cerca se vogliamo. Ma capite voi? È un sacramento, sapete, la confessione. E che cosa fa? Oltre che rimetterci i peccati, ci dà la forza di non ricadere in quel peccato. È questo la cosa più importante della confessione. Mi toglie dall'anima il peccato, va bene, mi rende l'anima pura, ma mi dà una forza speciale per non cadere ancora in peccato. Ah, sì, è così, sapete. Ma chi ha fede? Chi sa queste cose, chi le adopera?
Solida. Se uno muore, non so, io mi sono confessata magari oggi e poi muoio stasera, si va in paradiso oppure c'è sempre un'espiazione da fare?
Guardi, l'espiazione non è questione di essersi confessata. L'espiazione è che si deve pagare quello che non si è pagato qua su questa terra di penitenza dopo un peccato. Quando noi facciamo un peccato, anche veniale, offendiamo il Signore, andiamo a confessarci, otteniamo il perdono da Dio dei peccati, però ci resta la penitenza da fare. Il sacerdote ci dà magari 7 Ave Marie da dire, 3 Ave Marie, un Salve Regina, ma non è che tolga tutta ci resta da pagare ancora in purgatorio. Purgatorio. Capite com'è? Ecco perché anche si invita e si insegna ai ragazzi di dire certe preghiere che sono molto indulgenziate. Sapete qual è l'invocazione che è più indulgenziata? Gesù, Maria e Giuseppe.
Gesù, Maria e Giuseppe.
È una giacolatoria, no? Dice Gesù, Giuseppe e Maria, ti dono il cuore. Va bene. Ma anche Gesù, solo Gesù, Maria e Giuseppe. Noi ricevamo delle corone intere, Gesù Maria Giuseppe, Gesù Maria Giuseppe, Gesù Maria Giuseppe, perché ogni invocazione Gesù Maria Giuseppe era la preghiera, l'indulgenza più alta che ci fosse. Sapete che sono 70 giorni, 70 settimane, non so. La preghiera più grande è questa, Gesù Maria Giuseppe. Noi dicevamo corone intere di Gesù Maria Giuseppe.
Gianna ci aveva insegnato. Gianna
sì.
Ci aveva insegnato di dire Gesù Maria Giuseppe, salvate anime.
Vabbè, anche dopo posso pregare quello che vuoi. Ma noi dicevamo solo Gesù Maria Giuseppe con la corona. E se, per esempio, il giorno dell'Assunta o la festa della Madonna, sapete che dicevamo anche 1000? Riuscivamo noi bambine a dire anche 1000 Gesù Maria Giuseppe, Gesù Maria, e lo contavamo sulla corona. Perché sapevamo che era l'indulgenza più...
C'è una novena che ci può indicare, non so...
Che si può?
Una novena che ci può lei dire, cioè...
Beh, io se...
Per l'indulgenza.
Ah no, per l'indulgenza sono tutte le novene, tutto è buono, l'indulgenza. Ogni preghiera, se dico anche solo Gesù Maria Giuseppe, è l'indulgenza sì, la più alta che ci sia. Io di novene, siccome io sono figlia di Maria Auxiliatrice, no? Sono figlia di me. Allora io se devo fare una novena faccio quella di Maria Auxiliatrice. Sono tre Pater Ave Gloria, con sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo, e tre Salve Regine con Maria aiuto dei cristiani. Questa è la novena di Maria Auxiliatrice, quella che ha ottenuto tanti miracoli. Don Bosco ha ottenuto un sacco di miracoli con questa novena, gliel'ha insegnata proprio la Madonna questa. Tre Pater Ave Gloria con la giaculatoria, sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento, e tre Salve Regine con l'invocazione Maria aiuto dei cristiani, prega per noi. Si sono ottenuti miracoli con questa novena.
Solida, dalle mie parti c'è da una realtà delle persone con Satana, con sì, queste pratiche non belle, che praticamente sono in grado di fare morire le persone.
No
non è che, faccio finire, non è che le persone muoiono, perché agli occhi degli uomini la persona muore la
quando vuole dire,
e poi loro tornano lì al cimitero la notte, fanno delle pratiche, quindi la persona e che fine fanno queste persone?
Cosa si può quelle fare? Che fanno queste vanno alle,
no le persone, le vittime di queste cose, cosa si può fare per loro?
Non so io.
Anche perché sono persone che comunque continuano a tornare, perché magari qualcuno li vede, che ne so io, sulla strada, poi spariscono.
No, non so io, non so perché là bisogna, non so il Signore cosa faccia questo, non so. Certo che chi fa queste cose
sì,
va all'inferno.
Sì, però delle vittime, perché ce ne sono tante.
Di vittime, sì. Ma guarda, noi preghiamo per tutti, non sappiamo. Là non possiamo dire, anche perché anche una persona buonissima, che noi che reputiamo buona così, è successo, sapete, questo miracolo, questo è, adesso non mi ricordo più i dati, ma è sicuro. C'era una persona che tutti conoscevano e tutti reputavano molto buona, molto buona. E ha fatto il funerale. Quando ancora non c'erano le casse, sai che le mettevano su una stuoia, come se fosse una cosa dita così. E c'è tutta la chiesa piena così, perché da santo è elogiato questa persona, no? E il sacerdote comincia la messa così, a un certo punto quello si rianima, si siede e dice: io sono dannato. Perché vedete, il giudizio degli uomini è quello che è. Si vede che lui avrà fatto qualcosa di peccato mortale e dopo magari non l'avrà confessato per vergogna, e dopo ha cercato di rimediare magari facendo del bene, non si sa là, però non si è pentito, non si è confessato. È successo, sapete, storica proprio la cosa. Io non prego, io sono dannato. Vedete, bisogna che noi guardiamo noi stessi, prima di tutto siamo umili, chiediamo perdono al Signore sempre. Sempre. Perché chi è perfetto in questo mondo? Chi è che può dire, oh Signore, io sono a posto con te, non ho bisogno di confessione, di qua. Ma siamo amati. Tutti siamo peccatori, tutti siamo deboli, tutti in qualche cosa manchiamo. E allora siamo umili, chiediamo perdono. La sera, quando facciamo, quando diciamo le preghiere della sera, penso che tutti voi direte le preghiere della sera, fate l'esame di coscienza. Dite, oggi, in che cosa ho mancato? Ho risposto male, mi sono arrabbiata qua. Va bene, ho imbrogliato qua, ho fatto tutto quello che si può fare. Signore, perdonami. Se sono in peccato mortale, se ho fatto dei peccati mortali, Signore, guarda, perdonami, appena posso vado a confessarmi. Ecco, allora anche se moriste nella notte, non andate all'inferno. Anche se non vi siete confessati, perché avevate il desiderio e la volontà di confessarvi. Perché il Signore è misericordioso, è grande nell'amore. Il Signore ci vuole salvi tutti. Non vuole mandarci all'inferno. Ha lasciato i cieli, è venuto sulla terra. Ha sofferto quello che ha sofferto perché ci salvassimo. Pensiamo sempre questo. Ognuno di noi è costato la crocifissione e la morte di Gesù. Ognuno di noi l'ha fatto perché noi ci salvassimo. Non lo tradiamo il Signore, non lo tradiamo, per favore. Cerchiamo di vivere bene, meglio possibile. E se nella nostra grande miseria cadiamo, andiamo subito a confessarsi. Andiamo subito a confessarsi. Andiamo dove vogliamo, dal prete che vogliamo, in una chiesa che vogliamo, non occorre che sia la nostra parrocchia, non occorre che sia quel padre, dove vogliamo, basta che ci confessiamo subito. E poi cerchiamo di non cadere nel peccato. Cerchiamo di amare il Signore. Guardate in tutte le persone più il bene che il male. Ci sono delle persone con le quali conosco anch'io, che a volte parlo, che parlano male di tutti e di tutto. Ma quella così, ma quell'altra così. Ma no, dico io, guarda che questa persona è buona, ma lei non sa dietro cosa fa. Ma cosa mi importa a me di fare? Io guardo quello che è buono nelle persone. Io non sono mica il nostro Signore che deve giudicarla. No, non sono mica io. Io non ho mica questo. Guardate nel prossimo solo il bene. State meglio voi e fate star meglio gli altri. Guardate il bene. Anche se è una cosa sola, un lato solo, guardate quel lato solo di bene. Perché noi non siamo tenuti a giudicare. Gesù l'ha detto chiaro, non giudicate e non sarete giudicati. Perché col giudizio col quale avrete giudicato gli altri sarete giudicati voi. Io ho conosciuto delle persone che giudicano tutte sentenze. Santo paradiso. Io allora dicevo, ma lei ha visto, lei ha conosciuto, lei ha toccato con mano. E gli portava la realtà delle cose, perché giudici negativi? Ma quello, per esempio, ha fatto quella scenata, pensate che avrà avuto i 5 minuti di nevrosi, che non è neanche responsabile. Guardate tutte le cose buone che fa. Del prossimo, guardate il bene che fa. Non guardate il male. State meglio voi, fate star meglio che gli altri. Allora guardate, noi ci prepariamo alla Pasqua, no? Prima della Pasqua è la Settimana Santa. Io prima di tutto vi invito a frequentare le funzioni, specialmente della Settimana Santa. Se siete liberi, che il vostro dovere, che il vostro lavoro vi lascia liberi, perché se uno deve lavorare, va. Vada alle funzioni della Settimana Santa, che sono molto belle. Chi non può, passi magari dalla chiesa, da solo quando ritorna dal lavoro, quando in qualche momento, va bene? e dica col cuore: grazie Gesù che hai sofferto per me, grazie Gesù che sei morto per me, grazie Gesù che sei risorto e farai risorgere anche me. Ti raccomando, aiutami. Tante le preghiere spontanee così del cuore valgono tantissimo, perché vengono dal cuore, vengono dalla mente. Queste le pensate, queste sono frutto del vostro pensiero, del vostro... Perché a volte dire Padre nostro e Ave Maria li sappiamo a memoria, li diciamo come una macchinetta così. Ma parlate col Signore, vi ascolta sempre, anche andando venendo dalla strada, anche andando sui tram, convidando le auto, il Signore vi ascolta sempre. Vivete col Signore. Adesso per esempio andate fuori, dice grazie Signore della catechesi che mi hai fatto ascoltare. E poi, Signore, ecco, adesso prendo l'auto, vado a piedi, vado così, accompagnami tu, andiamo insieme, facciamo la strada insieme. È così che si vive, sapete, la vita spirituale. È così. È così. Gesù è giudice, va bene, è giudice quando morirò, ma adesso è mio amico, adesso è mio fratello. Adesso vive con me, vive con me, io gli voglio bene, lui mi vuole, tanto bene mi vuole, perché sapeste quanto bene, quanto vi ama il Signore, quanto vi ama, non avete un'idea. Dovete sempre ringraziare, grazie Gesù dell'amore che hai per me, grazie, perché è morto per ciascuno di noi, pensate, per me e per voi, per tutti. E allora vivete così, in compagnia di Gesù. Andiamo a casa insieme Gesù, guarda, aspetta che evito questo auto, sennò vado all'altro mondo, non è ancora la mia ora. Oppure devo trovare, vedo questa persona, beh Gesù benedicila, entro a casa, Signore benedici la mia casa, benedici i miei cari. Io li voglio tanto bene, ma delle volte perdo la pazienza, Signore fammi, aiutami a non perdere la pazienza. Aiutami in questo lavoro. Gesù, devo farla mangiare. Guarda, voglio fare proprio una buona cena stasera. Aiutami a farla. Fammi venire in mente quello che occorre per farla buona, per farla gustosa. E perché la devo far gustosa? Perché per il mio prossimo, per i miei cari. Io sono contenta di fare le cose buone per i miei cari. Non faccio tanto per fare, tanto perché devo preparare una cena così. Come viene, viene. No, no, no. E se fosse Gesù? I miei cari rappresentano Gesù. Se io ti vedessi in corpo e sangue e anima e divinità qua, come vorrei che prepararti la cena? E così la preparo anche per i miei. Qualunque cosa facciate, dice la Sacra, fatela per amore del Signore. Preparo la cena, la faccio per amore del Signore. Pulisco sta stanza, faccio per amore del Signore. Sono stanca, Signore, non avrei mica voglia di starla a scopare e menare lo straccio. Però lo faccio per amore tuo, Gesù. Perché i miei cari mi rappresentano te e stanno bene nella pulizia, no? Ma sapeste che sollievo avreste tutta la giornata se pensaste questo? Adesso, Signore, devo incontrare quella persona che non mi va nessuno giù, ma mi rappresenta te. E se incontrassi te, come vorrei fare? Ecco, guarda Gesù, anche se quella persona non mi va, la tratto come fossi tu. Ma sapete che premio vi preparate in paradiso così? Ma sapeste, e quanto meglio vivreste tutti? Quanto più tranquilli? Quanto più sereni. Pensate che qualunque cosa facciate, la fate per il Signore. Perché lo amate, perché se no non sareste neanche qua seduti venuti alla catechesi, vero? Se non amaste il Signore. Io lo amo, sono venuta perché amo il Signore e perché amo il Signore amo tutti voi. Perché qualunque cosa avrete fatto, il minimo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Non dimenticatelo mai questo. Mai. Pensate per chi lavorate nella famiglia così. Lavorate per Gesù. Vostro marito, vostro figlio, vostro fratello, vostra moglie, è Gesù. Per voi rappresenta Gesù. Io qualunque atto faccia verso marito, moglie, figli, eccetera, lo faccio a Gesù. E lui me ne terrà conto per tutta l'eternità, sapete? Perché mica si dimentica lui come noi. Noi ci dimentichiamo, ma lui no. Lui scrive tutto nel libro della vita, come è scritto. Allora, rimaniamo con questo pensiero oggi, da questa catechesi, va bene? Tutto quello che facciamo, lo facciamo per Gesù. Tutto, in preparazione della Pasqua, quando Lui risorgerà. E noi anche risorgeremo con Lui e diremo: Signore, grazie che sei risorto, che ci hai salvato, grazie. Guarda che non ti voglio abbandonare mai. Mai. Perché dipende da noi. Lui non ci abbandona mai. Dipende da noi se l'abbandoniamo. E se l'ho dato Gesù Cristo.